Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
E bentornati e benvenuti alla rassegna del venerdì, oggi venerdì 24 luglio, un attimo ancora di musichetta e siamo pronti ad iniziare. Eccoci qui, venerdì 24, mi ripeto, 24 luglio, ore 10 e 4 quasi minuti. E andiamo a leggere le prime notizie sul Mattino di Padova. Me ci tocca continuare a leggere l'emergenza immigrazione. Ieri a Palazzo Moroni si sono incontrati il prefetto, la nostra cara prefetto Impresa, il capo del Dipartimento di Immigrazione del Ministero dell'Interno Mario Morcone e un sindaco Bidoncino. Profughi, il titolo recita così, hub a Padova, a Bagnoli, scusatemi, Padova ha già dato. Ma andiamo a leggere la notizia. Sui profughi Padova ha già dato, afferma il sindaco Bidonci. Padova ha già dato, ripete il prefetto Morcone, capo del Dipartimento Immigrazione al Ministero. Insomma, nel gestire l'emergenza migranti si scopre adesso il principio dei vasi comunicanti. Distribuendo il carico in più comuni, cala il peso per ciascuno. Ma dal vertice di ieri mattina a Palazzo Moroni è arrivato anche il via libera ad un contenitore un po' più grande degli altri. L'hub provinciale per l'accoglienza troverà posto nell'ex base missilistica di via Galilei a Bagnoli di Sopra. Lì, secondo il progetto cui sta lavorando il prefetto di Padova Patrizia Impresa, saranno trasferiti tutti i nuovi arrivi da settembre. Ma si supererà la fase dell'emergenza e non ci sarà più una tendopoli. Meglio strutture prefabbricate e anche lavori di ristrutturazione dell'ex caserma, che poi potrà restare in uso al comune di Bagnoli una volta terminata la funzione di accoglienza. L'accoglienza diffusa. Oltre alla fabbrica, anche l'accoglienza viene diffusa. Il prefetto Morcone vira decisamente verso un altro modello di accoglienza. Bisogna trovare assieme ai sindaci le soluzioni che non abbiano impatto sul territorio, sempre ricordando però che parliamo di persone, ha spiegato dopo aver incontrato il sindaco Bitonci. E il muro contro muro con la prefettura delle ultime settimane? Nessun muro, le persone intelligenti costruiscono ponti, risponde. Serve rispetto reciproco. Rispetto per il ruolo dello Stato e rispetto per chi, eletto dai cittadini, deve difendere le ragioni del proprio territorio. Le parole parlano più di molte battutine che potrei fare io. Sul caso Padova, però, il giudizio è chiaro. Mi pare che la città abbia già una presenza significativa di migranti. Non mi pare che sia Padova il luogo dove costruire ulteriori centri di accoglienza. Da qui l'ipotesi Bagnoli. Anche se, come centro provinciale, in attesa di distribuire i profughi in strutture diverse diffuse nel territorio. Tutto quanto sarà evidentemente temporaneo, secondo loro. Alla fine in Veneto non si farà un grande hub regionale. Sta sempre più prendendo piede nella convinzione dei sindaci e delle autorità locali l'idea di un'accoglienza diffusa, di piccoli gruppi come già accade in Friuli e in Toscana. Dunque, la Prandina è stata una soluzione d'emergenza. Servono risposte più avanzate di una tendopoli e più consone a un paese come l'Italia. Infine, le commissioni troppo lente nel giudicare chi ha diritto allo status di rifugiato. Il ministro ha fatto una direttiva durissima, servono tempi certi. Il centro di accoglienza nell'ex caserma Prandina è nato con l'imprimatur della temporaneità, quindi cerchiamo di andare oltre. Bagnoli è una fase successiva che va oltre la tendopoli, spiega il prefetto Patrizia Impresa. Troveremo delle soluzioni abitative che siano più confortevoli e durature e che possano costituire un investimento per la struttura stessa che poi, mi sono perso, potrebbe essere destinata a un utilizzo comunale. In una prima fase potrebbero essere usate casette prefabbricate, poi si passerebbe alla ristrutturazione della caserma. La Prandina verrà svuotata indicativamente a fine agosto. Resta la necessità di andare oltre l'emergenza. Gli arrivi ormai sono costanti, c'è una continuità giornaliera. Su questo è difficile fare previsioni, perché tutto è legato agli sbarchi, chiarisce il prefetto. L'accordo che abbiamo trovato va a favore dei padovani. A Padova non ci sarà più nessuna tendopoli. E anche su altre ipotesi di utilizzo di altre caserme o altre strutture ho detto assolutamente no. I clandestini andranno via da Padova. Esulta il sindaco Massimo Bitonci dopo la riunione. Saltella. Sì, vai! E se c'è un ragionamento da fare sull'accoglienza diffusa, in tanti comuni il sindaco oppone il refrain. Padova ha già dato. C'è un esempio di Don Favarin con tutto quello che si fa già qui in città. Le cooperative ospitano già diverse persone. Il primo cittadino boccia anche l'ipotesi che l'emergenza profughi venga gestita direttamente dai sindaci. Bisognerebbe darci maggiori poteri per l'ordine pubblico, ma è impossibile. Su questo anche Morcone concorda con me. Ci ho messo un po' a scegliere.
Se no io, bravo, hai capito tutto. Io non sono mica razzista, però a quanti lo dicono. Io non sono mica razzista, però quindi tra neri sono tutti spacciatori, drogati e stupratori. No, ma la gente poi se ne frega, allora io voto Lega. Chi ci vorrebbe in luce, adesso non c'è più. Bravo, adesso ci sei tu. Io non sono mica razzista, però se sono neri ci deve essere motivo, e io non me lo spiego. Allora credo nelle cose più chiare, il mio modello è buono, è alto, bello e biondo, ma per come Gesù.
Ma che cazzo dici?
Sei un sempliciotto, tu non sei cattivo, hai paura.
Ma andiamo un attimo a vedere un po' i numeri che il Mattino ci porta avanti, qua bella in mostra, nella seconda pagina del Mattino, secondo appunto questo quotidiano della nostra redente città, sono 20 gli arrivi in media al giorno di profughi nel Padovano nell'ultimo periodo, e solo dopo la rivolta esplosa a Quinto nel Trevigiano c'è stato uno stop delle assegnazioni di un paio di giorni, e ovviamente se stoppi le assegnazioni non arrivano più immigrati. 60.000 invece sono i metri quadrati della parte dell'ex base missilistica di Bagnoli che sarà utilizzata per l'accoglienza. Per la precisione, perché ci tengono ad esserlo, 59.826 metri quadrati scoperti e altri 7.486 metri quadrati coperti. In pratica 60.000 diviso 3, non mi ricordo, vabbè, un paio di ipermercati. L'altra parte, quella con il deposito dei missili, è molto più grande, ma è appunto utilizzata per gli armamenti. Quindi, cosa? Ah, ok. 200... Ragazzi, un giorno di questi ci troveremo degli immigrati molto incazzati con dei missili terra-aria in mano rivolti contro le camionette della polizia. 200 invece è il numero dei profughi ospitati nell'ex caserma Prandina in via Orsini a Padova. Loro ci tengono a essere precisi, ma qua non lo sono stati. Dal 4 luglio è utilizzata dalla prefettura. Si tratta di un centro temporaneo. Dopo alcune settimane i profughi vengono trasferiti nelle loro strutture del territorio, quali siano non si sa. Ma ahimè ci tocca parlare anche di chiesa, perché dove c'è da metterci il naso loro ci sono sempre, tipo i fasci. L'ostilità spinge alla solidarietà. Don Favarin, nuove chiamate di privati che offrono le loro case. Questo clima di ostilità verso i profughi da parte dell'amministrazione non fa altro che spingere e sensibilizzare altre persone a contattarci per mettere a disposizione case private. Don Luca Favarin, simbolo dell'accoglienza dei richiedenti asilo e che in prima persona se ne occupa con la cooperativa Percorso Vita, che gestisce, segnatevelo questo, Percorso Vita, gestisce centri a Rovolon, Rivadolmo, Rubano, più alcuni appartamenti adibiti a microaccoglienza, e continua ad affannarsi per coordinare in qualche modo l'emergenza profughi. Grazie Don Favarin, senza di te non sapremo come fare. Anche oggi abbiamo ricevuto diverse chiamate di privati che aprono le loro case. Nel pieno rispetto delle ordinanze del sindaco stiamo continuando ad ospitare e faremo tutto ciò che è nelle nostre forze per continuare. Rispetto alla soluzione di un hub provinciale delineatasi nel corso dell'incontro di ieri a Palazzo Moroni, Don Luca ribadisce: la soluzione è l'accoglienza diffusa. Sono assolutamente d'accordo, ha risposto Don Luca, come lo ero con il prefetto quando difendeva la scelta Prandina. Quella di Bagnoli credo rappresenti l'estrema ratio, ma è un piano di emergenza che c'è da tempo. Bitonci dice che Padova ha già dato. Credo che gli amministratori debbano governare anche i problemi non previsti e che ti spiombano addosso. Che ti piombano addosso. Non so chi ha notato, vabbè. Fin quando la politica continuerà a calpestare i problemi delle persone, alzando i muri, il problema rimarrà. Ma andiamo anche a vedere cosa succede nel veneziano per quanto riguarda Eraclea. dove 50 fra le centinaia di migranti ospitati, 50 di essi sono stati trasferiti a Kona. Dopo gli scontri e le polemiche viene trovato l'accordo, appunto, ma la frazione, cioè Kona, ha 197 abitanti. I primi 50 profughi già da oggi inizieranno ad essere trasferiti da Eraclea alla ex base missilistica di Kona. Ma l'edificio, secondo il prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, ne può ospitare fino a 150. Praticamente come l'intera popolazione della frazione di Conetta, dove sorge la struttura chiusa 2 anni fa. Ieri Cuttaia ha firmato l'accordo tra il ministro della difesa e il demanio per utilizzare la caserma quale centro per ospitare i migranti. Altri profughi saranno spostati nel comune di Annone. La decisione è stata comunicata ieri durante l'incontro in prefettura, presenti una parte dei sindaci della provincia, l'assessore regionale Manuela Lazzarin e il prefetto Mario Morcon. Un incontro durato 4 ore dove Cuttaia e Morcone hanno ricevuto più no che collaborazione. Stasera, cioè ieri sera, ha commentato il sindaco di Kona, Alberto Panfilio, incontrerò i cittadini alle 21 in piazza a Conetta per spiegare la situazione che ci è stata appena comunicata, e cioè che intanto arriveranno questi primi 50 profughi. Non ci teniamo indietro, ma solo se qualcuno ci darà una mano faremo la nostra parte. Mi chiedo infatti con quali criteri si mandi un centinaio di persone in una frazione di 197 abitanti e chi mi assicura che sarà possibile garantire una corretta convivenza. Considero una sorta di lager moderno, ha detto Panfilio, una struttura dismessa che dovrà ospitare delle persone senza aria condizionata e priva di collegamenti. Non voglio strumentalizzare il problema, ma bisogna trovare insieme una soluzione. Mi si chiede di fare gli auguri a qualcuno, ma io li ho già fatti e quindi evito. Continuiamo con l'emergenza immigrazione. andiamo a leggere sempre sulla solita pagina del Mattino ulteriori notizie. Pronte nuove barricate, non abbiamo le risorse, il sindaco del paese di Bagnoli di Sopra, qui da noi ci sono già 25 migranti, non siamo razzisti, già messo la canzoncina dei Paolino Paperino Band, ti sei già risposto da solo, un vigile e 5 carabinieri devono già controllare un territorio molto vasto, un paese perfetto con soltanto un vigile e 5 carabinieri. Poi perché uno vigile e 5 carabinieri? Non importa. Non siamo razzisti a Bagnoli di Sopra, 25 profughi li ospitiamo già. Ma come si può pensare che un paese di poco più di 3.000 abitanti si faccia carico di una maxi struttura con almeno un centinaio di profughi? È preoccupato il sindaco di Bagnoli di Sopra, Roberto Milan, o Milan, a differenza di chi vuole pronunciarlo. Mi ha chiamato verso l'una il prefetto capo Morcone, spiega, avvisandomi che hanno soltanto preso in considerazione come ipotesi la sede dell'ex base di Bagnoli. Non è stata presa alcuna decisione, ci tiene a sottolineare Milan. Il prefetto capo e il prefetto Patrizia Impresa hanno espresso l'intenzione di incontrarmi per discuterne e capire come se il comune può essere d'accordo. Mattino di Padova non mi viene molto in aiuto per quanto riguarda la sintassi italiana. Il progetto verrebbe gestito infatti solo in condivisione con il comune. Non sono certo questioni di cui si può parlare al telefono e per ora abbiamo avuto soltanto una telefonata. Per una riflessione seria bisogna attendere qualche giorno, perché prima è necessario che si svolga questo incontro. Messe le mani avanti sul fatto che nulla è già stato stabilito in via definitiva, il sindaco sottolinea ripetutamente le sue grosse perplessità. Già al telefono ho risposto al prefetto capo che trovo alquanto difficile che il comune di Bagnoli di Sopra possa riuscire a predisporre un'organizzazione di questo tipo. Evidenzia. Già oggi siamo carenti di risorse e facciamo molta fatica a gestire l'ordinaria amministrazione. Basta guardare i numeri. Il nostro comune ha 3.625 abitanti, con 9 dipendenti comunali. Abbiamo un solo agente di polizia locale e 5 carabinieri che devono coprire un territorio vastissimo. Se si chiede al comune di Bagnoli di gestire una cosa del genere, io dico assolutamente no. Non abbiamo le capacità e le potenzialità organizzative. Solo comuni più grandi e strutturati potrebbero avere le capacità. Il sindaco ci tiene a sottolineare che non vuole sottrarsi. Non è una questione di razzismo, ma di territorio. Non riusciremo a far fronte alla gestione e alle possibili tensioni sociali. Non ha senso fare una grande concentrazione in un unico posto. Meglio distribuire tra i comuni della regione. Oggi ho 3.000 euro a bilancio per le famiglie indigenti. Non riusciamo a far fronte all'emergenza sociale. È questo il piano su cui la metto, non il razzismo, che non so neanche cosa sia. In concreto, poi, le perplessità sono parecchie anche per quanto riguarda lo stato di conservazione delle strutture dell'ex base. Oggi ancora dell'aeronautica e area demaniale, ma che potrebbe, nell'ipotesi, passare al comune. In un mese non sarebbe possibile sistemarle, assicura Milan. Mancano gli impianti elettrici, idrici, i serramenti, piove dentro, gli alloggi non sono utilizzabili, c'è solo una grande area. Penso che i profughi andrebbero collocati nell'area degli alloggi, ma servirebbero dei prefabbricati, perché le strutture non sono recuperabili velocemente. Ma se si sfrutta solo il terreno, allora qualsiasi zona della regione andrebbe bene ugualmente. Andiamo a vedere un attimo anche sto sito, la famosa base missilistica, punto nevralgico durante la guerra fredda. Fino a 7 anni fa erano operativi hangar, radar e missili in un'area di 240.000 metri quadrati. C'è anche la bella fotina, se vi andate a vedere, molto probabilmente su internet la vedete, se siete curiosi. Fino al 2008 l'ex base dell'aeronautica militare di San Siro ha ospitato per quasi mezzo secolo l'80° gruppo intercettori teleguidati, uno dei centri nevralgici per il controllo militare dello spazio aereo del nord-est. L'ex base missilistica di Bagnoli è collocata in aperta campagna, in località San Siro. Ben poche le case nei dintorni, mentre ci sono chilometri e chilometri prima dei centri abitati. In concreto, l'ex complesso militare è composto di 2 grandi aree, una destinata ad area logistica e l'altra a base missilistica, collocate a circa 1 chilometro di distanza l'una dall'altra. Da una parte c'è l'area logistica, dove vivevano oltre 200 militari. Gli immobili sono ora sigillati. Erano stati usati per alcuni mesi dopo la chiusura nel 2008, come magazzino. Poi sono stati definitivamente svuotati. C'è poi la parte della base vera e propria, quella che all'epoca era l'area di lancio. Qui c'erano gli hangar, i radar e i missili. Oggi praticamente è tutto smantellato, lasciando il posto a tanto terreno vuoto e disponibile. Complessivamente, l'ex base dell'aeronautica militare conta 240.000 metri quadrati di superficie. La parte edificata dell'area logistica, invece, complessivamente è di 59.824 metri quadrati scoperti, 7.486 metri quadrati coperti, per un volume totale di 28.711 metri cubi, abbiamo capito. Edifici che comprendevano gli alloggi per la truppa, il circolo sottufficiali, ufficiali e infine i magazzini. Sorta negli anni 50 come base NATO, la base missilistica di Bagnoli di Sopra ha visto il suo periodo clou negli anni della Guerra Fredda, con oltre 300 addetti negli anni 80. I soldati americani cominciarono a lasciare la base negli anni 90 e quindi successivamente il complesso passò sotto l'aeronautica militare. Nel 2007, in seguito al riordino delle forze armate sul territorio nazionale, ebbe termine l'attività dell'80° gruppo intercettori dell'aeronautica militare e gli ultimi militari che ancora erano impiegati la lasciarono nel 2008, con la conseguenza inevitabile di un lento degrado a cui le strutture sono andate incontro in questi 7 anni. Scusatemi se vi ho annoiato con questa notizia, potevo anche non leggerla.
Siamo i veri antieroidi, giorni nuovi sempre in seno a stare impicchiata come asteroidi. Noi rude boy e b-boy con in testa il make noise, se ne vuoi un po' resta con noi. Splatters come peluche da acroid, un flash appressalato come con la polaroid. E non finisci sulle testate dei tabloid, ma ti becchi d'estate che non so se torni poi. E se torni poi porta luce a sti fratelli che ci stanno, i gargoyles almeno se stanno fermi. Non puoi pensare di tornare dai tuoi senza che capiscano che la sera stavi con noi. No, clap alla soulja poi, trash come i jam boy. Questo è un test, tu mi porti lo stress, che cazzo vuoi? Fatti un punto e mezzo, un J e B, un Jack, un Black, la bella, un Bombay. E torna con i piedi tuoi e non so se mi vuoi, ma ti voglio, ti spoglio con gli occhi, se mi tocchi muoio. E poi mi ricordo solo che sbiascicavo su un foglio col cervello a mollo dopo un mega joint. Pugni in tasca, troppo dentro, serpe in seno, ti basta come esempio. Pugni in tasca, non puoi non stare attento. Non famo come Mao, li colpimo tutti e 100. Pugni in tasca, troppo dentro, serpe in seno, ti basta come esempio. Pugni in tasca, non puoi non stare attento. Non famo come Mao, li colpimo tutti e 100.
Il sogno fa da ponte al mio progetto e tutto ciò che ho detto mi adopero per farlo in questo mondo maledetto. E rapperò sto verso pure il giorno del processo, quando l'avvoltoio leggerò il verdetto. La miccia sulla fiamma, come un baby like my fire. Mi sbatto e do scintille come pietra focaia in questa polveriera dove cresce la canaglia. C'è chi morde, c'è chi abbaia, chi credi che chi scaia. Ti ho vista nella folla, avevi gli occhi da Black Panther. Lo spirito ribelle di una mena danzante. Uniamo i nostri corpi, formiamo un'altra banda. Oscura la tua landa come cenere di Islanda.
E intanto, mentre si discute dove mettere gli immigrati, qua, là, qua, mi, su, giù, là, colpa mia, colpa tua, naufragio in mare, annegano 40 migranti. Nel canale di Sicilia migliaia di profughi continuano a tentare la sorte affrontando traversate che somigliano sempre più a una roulette russa. L'ultima tragedia del mare sarebbe avvenuta l'altro ieri mattina al largo delle coste libiche. Alcune decine di migranti, una quarantina secondo le testimonianze dei superstiti, sarebbero annegati in seguito al naufragio di un gommone. A raccontarlo sono stati gli stessi sopravvissuti sbarcati nel pomeriggio di ieri ad Augusta, dalla nave militare tedesca Schleswig-Holstein, che ha soccorso, dove sta per esempio Kiel, avete presente, no? Là su, Amburgo, che ha soccorso complessivamente 283 profughi a bordo di 3 diverse imbarcazioni. L'unità tedesca, che non è impegnata ufficialmente nelle operazioni Triton, nell'ultimo mese, tuttavia, è intervenuta già in diverse occasioni nel Mediterraneo per salvare vite umane. Il 19 giugno scorso ha sbarcato a Reggio Calabria 544 migranti, 4 giorni dopo altri 522 a Salerno. I superstiti del naufragio, 88 in tutto, sono stati raccolti in un primo momento da una nave mercantile. Poi sono stati affidati alla nave militare tedesca approdata ad Augusta nel pomeriggio di ieri. Agli operatori dell'organizzazione umanitaria Save the Children hanno raccontato che erano oltre 120 su un gommone fatiscente, partito nella notte tra lunedì e martedì da un porto della Libia. A un certo punto i tubulari si sarebbero sgonfiati e il battello avrebbe cominciato a imbarcare acqua. Una quarantina di migranti, tra i quali anche alcune donne e bambini, sarebbero ferite in mare annegando nel giro di pochi minuti. Gli altri si sarebbero aggrappati al gommone semiaffondato fino all'arrivo dei soccorsi. Mentre accadono casini, cose, Del Rio si fa i suoi bel giretti per Uveneto, da appunto la riviera dove si è stato udornato a un signore che si è ritrovato azienda e casa distrutta, ma 3.500 euro di acconto IRPEF da pagare. E addirittura sopralluogo al Mose, che secondo Del Rio, o secondo chi ha scritto questo articolo, sarà pronto nel 2018, dove c'è un magnifico selfie con Del Rio, Raffaele Cantone e Zaia, che non posso farvi mostrare, ma vi consiglio di andarvi a guardare perché è assolutamente bellissimo. Poi cosa succede? Succede che porti, asse, Venezia, Cina, rinasce la Via della Seta, l'avevo sentito anche ieri questa piccola stronzatiella, comunque da quello che ci passa per le orecchie, i cinesi stanno cercando un approdo in Italia e in mancanza di porti atti a sobbarcarsi un peso enorme di giganteschi mostri navali cinesi, la Cina è andata ad affittarsi il Pireo in Grecia e la Telecom pensa bene di fare 1700 esuberi con un piano di assunzioni bloccato. Brusco stop della compagnia telefonica che congela 4.000 posti per i giovani. Sindacati sul piede di guerra, istruttore dell'antitrust sull'accesso alla rete. E oggi scioperano i piloti assistenti ANPAC e l'Alitalia cancella il 15% dei voli previsti. Oltre a tutti questi bei casini, vediamo, aspettiamo un attimo, nulla di nulla. È un po', diciamo, povero oggi il mattino. E mentre il caldo fa altre due vittime a Padova e 50 anziani sono colpiti da malore e in ospedale si prepara un piano anti-blackout, indovinate chi fa i soldi? I supermercati. È stato un mese da record, impennata dei consumi a fare in crescita del 6-7% da giugno in poi. La gente fa vacanze brevi e da noi c'è l'aria condizionata. Questo è Cannella, proprietario del gruppo Ali, che sta facendo i big money in questo momento. E noi gli diciamo bravo. Inchiesta su due palazzi, le motivazioni della sentenza. In carcere, tra privilegi e droga, grazie all'aiuto degli agenti. E mi sa che ogni giorno troviamo una notizia sul nostro caro Due Palazzi. Carcere modello, secondo lo Stato italiano, e mi viene da esclamare per fortuna. E andiamo a leggere la notizia. Tutto il materiale di indagine acquisito è tale da far ritenere, da un lato, l'esistenza di un'articolazione e continuo traffico di stupefacenti all'interno del carcere Due Palazzi. Dall'altro invece l'assoluta permeabilità della casa di reclusione anche per ciò che concerne l'introduzione di telefonini, schede SIM, chiavette USB in favore di molti detenuti che in tal modo mantengono contatti con l'esterno. E tutto ciò è avvenuto con la complicità di personale della polizia penitenziaria. E ancora, è provato ampiamente che i detenuti, grazie a Pietro Rega, oltre che ad altri appartenenti alla polizia penitenziaria, Roberto Di Profio, Gian Donato La Terza, Luca Bellino e Angelo Raffaele Telesca, ma occorre dar atto che risultano effettuati stralci a carico di altri appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, quali Giuseppe Cristino e Francesco Corso, e che il processo risulta anche segnato dalla morte di Paolo Giordano e Giovanni Pucci, il primo agente, il secondo detenuto, entrambi suicidi. Godevano in carcere di privilegi e continuavano a delinquere contando sull'appoggio di chi avrebbe dovuto vigilare sul rispetto della pena inflitta in relazione al danno causato alla società. Sono passi contenuti nella motivazione della sentenza con la quale il GUP Domenica Gambardella ha inflitto ben 51 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione a 13 imputati coinvolti nell'inchiesta sul carcere Colabrodo, il Due Palazzi, dove entrava di tutto, droga, cellulari, chiavette USB, proprio tutto, e anche un vinile a denegazione a quanto pare. Motivazioni che in questo caso si riferiscono a 6 patteggiamenti, mentre 7 imputati sono stati giudicati con il rito abbreviato. Gli altri 22 sono stati rinviati a giudizio. Il processo inizierà il 6 ottobre, un uomo chiamato Betello. Scrive il giudice, come alcuni detenuti hanno indicato il Rega, capo del quinto blocco, come agente avvicinabile, pronto a rendere servizi, tra cui lo spaccio di droga in carcere, e non solo, ai detenuti dietro il pagamento di somme di denaro. Rega in persona consegnava lo stupefacente attraverso lo spioncino delle celle, come confermato da alcuni filmati, mentre in cambio riceveva tramite Western Union, prestanome la moglie, versamenti in denaro. Sempre il giudice, l'attività di concessione di stupefacenti trovava riscontro nel contenuto delle intercettazioni telefoniche. Dall'attività investigativa emerge un quadro probatorio dalle basi solide perché consente di attribuire il ruolo pregnante a Rega. Un altro detenuto indica Rega quale vero capo dedito allo spaccio di eroina e hashish, nonché referente nel carcere del camorrista Gaetano Bocchetti. Aspettate un attimo che vi trovo la canzoncina.
Com'è entrata Dante? Dante, in realtà Garotti è una figura mitologica.
Si fuma solo i babbi, qua si fuma solo Marlboro Scusi, prof, c'è un avviso per gli studenti, può leggerlo per favore?
No, guardi, sto interrogando, passi la prossima ora.
Bene, sbatti, però. Sbatti, 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 sbatti.
Pronti per un altro party, ma a mezzanotte saranno tutti fatti. I paganti torneranno a casa in taxi, al cielo grideremo.
Sbatti, sbatti, oh, oh, sbatti, sbatti, oh, oh, sbatti.
Nel mulino che vorrai, entro in pasta e bevo.
Con il cristal ci si bagna. Minchia frate, la cupista è cagna come la Carfagna. E stasera spruzzo al mio tavolo guzzo, ma sono seduto con persone a muzzo. Al ritorno guido io, ho bevuto sbatti, porco.
Pronti per un altro party, ma a mezzanotte saranno tutti farti. I paganti torneranno a casa in taxi, al cielo grideremo.
Giovedì, giovedì, giovedì divina. Vado giù, divino. Che sbatti la fila,
è pieno di figa. Cazzo, guarda giù, ma non è mocassino.
Minchia fre, nughenè. Non c'è timbro del privé. Troppo spazi l'alcol test. Sboccia al covo di nord-est. Minchia fre, nughenè. Minchia fre, nughenè. Minchia fre, nughenè.
Nughenè, nughenè, nughenè per nessuni. E infatti non ce n'è neanche per un'anziana ladra per fame che non verrà denunciata. E ora passiamo a un attimo alle notizie assurde del mattino di Padova, perché appunto questa è la storia di miseria al market Famila del centro commerciale della Corte a Mortise, che se ci andate dentro vi viene la tristezza, perché è davvero triste. La donna aveva mangiato una pesca e poi messo in borsa formaggio e caffè. Grande, grande, però non si può mai festeggiare, perché sono arrivate altre 10 telecamere nelle aree verdi, soprattutto sorveglianza rafforzata per il parco Iris. Infatti in Forcellini arriveranno tra pochi giorni le prime 10 telecamere collegate con le centrali di polizia locale, polizia e carabinieri in funzione 24 ore, acquistate dall'amministrazione grazie a un finanziamento regionale. I parchi interessati sono i seguenti: 2 telecamere ciascuno per il parco Iris e il parco Europa, una invece per il parco delle Farfalle, Giardini dell'Arena, parco Sarrita, parco degli Alpini, parco Raggi e parco Milkovic. Altre 10 telecamere arriveranno nei prossimi mesi. Questo è il primo tassello di quel grande sistema di videosorveglianza per il quale abbiamo stanziato 1 milione di euro, è il commento dell'assessore della sicurezza Maurizio Saia. Grande loquacitore di nazi. Abbiamo già preparato il progetto, tra l'altro condiviso con la Polizia di Stato, per 200 installazioni con la priorità per le prime 100. Il livello di qualità della videosorveglianza è molto elevato, grazie alla ramificazione del cablaggio della fibra ottica che raggiunge circa 200 km lineari. Non esiste città in Italia che in proporzione abbia un livello di cablaggio così importante, e sono molto felice per questo. Se ci fossero state telecamere così, di sicuro si sarebbe potuto, diciamo, brincare qualche tizio che taglia le strade o stronzate del genere, e di sicuro adesso che siamo più sorvegliati potremo essere molto più tranquilli. Ma la tattica Saia Bitonci non si ferma qua. E infatti è stato bocciato il ricorso del PD, come se qualcuno gli importasse, perché il TAR ha dato ragione a Bitonci, ora c'è via libera. Per che cosa? Adesso ve lo vengo a dire. disciplinare sui nuovi comitati di quartiere. Arriva il via libera del TAR dopo il ricorso del PD. Il Tribunale Amministrativo ha stabilito che Andrea Micalizzi e Gianni Berno, consigliere comunale di opposizione, che avevano promosso il ricorso, non avevano titolo per farlo. Dunque, il ricorso è inammissibile e la delibera della Giunta Bitonci, che stabiliva i nuovi consigli di quartiere, può andare avanti. Non vi leggo tutto l'articolo perché è anche un po' insensato. Insensato quanto quello che è successo a Rubano, perché l'ascensore in questa palazzina non funzionava e questa signora è stata issata in casa dai pompieri. Avete capito bene? 25 metri, un palazzone di 25 metri e sta signora è stata issata fino a casa sua e molto probabilmente reclusa dentro, perché se non poteva salire con l'ascensore non poteva nemmeno scendere, quello che mi viene da pensare. Bene, un'altra morte sulla coscienza dei pompieri, altro po' di musichetta e poi continuiamo. Fammi vedere cosa posso riprendere, questa qua, dai. Va bene.
Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Bene, bene, bentornati in Radiazione, abbiamo fatto una piccola pausetta musicale, oggi venerdì 24 luglio, passiamo a un piano un po' più nazionale, Ilva, sotto il muso mi capita il caso Ilva, dove avete sentito anche ieri Vendola, pure il caro Nicky Vendola, il caro Nicky Vendola è messo a giudizio. Disastro ambientale a Taranto, processo per 47 persone, l'ex governatore, sono pulito. Andiamo a leggere. Tutti a processo, praticamente, senza sconti. In 47 dovranno comparire dinanzi alla corte d'assise del capoluogo ionico a partire dal 20 ottobre per il presunto disastro ambientale causato dall'Ilva di Taranto. Il siderurgico, secondo l'accusa, dal 1995 ad oggi ha provocato la distruzione dell'ambiente atmosferico e marino e la morte di decine di persone, operai del siderurgico e abitanti di Taranto. Lo ha deciso il GUP del tribunale Vilma Ghilli, o Gilli, che ha anche condannato 2 dei 5 imputati giudicati con rito abbreviato, 10 mesi a Don Marco Gerardo per favoreggiamento, 3 anni e 4 mesi all'ex consulente della procura Roberto Primerano per falso ideologico, assolvendo altri 3. sono l'ex assessore regionale dell'ambiente Lorenzo Nicastro, l'avvocato Donato Perrini, entrambi accusati di favoreggiamento personale, e il carabiniere Giovanni Bardaro, rivelazione di segreti d'ufficio. Dei 47 rinviati a giudizio, 44 sono persone fisiche. Della famiglia Riva saranno processati Nicola e Fabio, quest'ultimo unico detenuto. Non ci sarà il capostipite Emilio, deceduto il 29 aprile 2014 e per il quale oggi il GUP ha disposto il non doversi procedere. Tra i politici finiti sotto processo ci sono l'ex presidente della regione Puglia Nichi Vendola, imputato di concussione aggravato in concorso, il deputato di SEL Nicola Fratoianni e un consigliere regionale PD appena riconfermato, Donato Pentassuglia, entrambi accusati di favoreggiamento personale. Il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, abuso d'ufficio, l'ex presidente della provincia di Taranto, Giovanni Florido, e l'ex assessore della provincia all'ambiente, Michele Conserva, per concussione. Alla sbarra anche un folto gruppo di dirigenti Ilva e del siderurgico tra Tarantino succedutesi negli anni, grazie Varagano, dall'ex presidente ed ex prefetto di Milano Bruno Ferrante ai direttori di stabilimento, dall'ex responsabile dei rapporti istituzionali Girolamo Archinà ai fiduciari dei Riva, un legale Ilva, funzionari ministeriali per l'AIA 2011 e funzionari regionali che avrebbero cercato di coprire, hanno sbagliato a scriverlo, le presunte responsabilità di Vendola. Le tre società rinviate a giudizio, Ilva Spa, Riva Fire e Riva Forni Elettrici, rispondono invece di illeciti amministrativi. È stato un lavoro improbo, ha dichiarato il procuratore di Taranto Franco Sebastio, perché noi lavoriamo a questa indagine da parecchi anni. Se vogliamo, l'indagine è venuta allo scoperto 3 anni fa, ma noi la portavamo avanti già da parecchio tempo. Vado a processo con la coscienza pulita, ha commentato Vendola, di chi sa di aver sempre operato per il bene comune. Un rinvio a giudizio non è una condanna, è soltanto la porta d'ingresso nel processo. Ovviamente mi brucia molto la ferita che subisco. Rappresento la politica che non è stata a libro paga dei Riva. E molti non possono dire la stessa cosa. Soddisfatti gli ambientalisti. Il processo ambiente svenduto, ha detto il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli, sarà il più importante della storia della Repubblica Italiana. L'Ilva ha assicurato intanto Piero Gnudi, sentito con gli altri due commissari straordinari della Camera sul piano industriale, non è un'azienda decotta, no, assolutamente no, ma un sito che tornerà ad avere una EBITDA di consistenza più che notevole nel 2017, quando tornerà la piena operatività. Gnudi ha spiegato anche che è già stato raggiunto l'obiettivo, fissato per fine luglio, di attuare l'80% delle misure indicate nel piano ambientale AIA, anche se la copertura dei parchi minerali, molto onerosa, ancora non rientra tra queste, anche per l'insufficienza delle risorse attualmente a disposizione. Quanto a LAFO 2, sotto sequestro dopo l'incidente sul lavoro mortale, dalle analisi disposte i livelli di sicurezza sono risultati soddisfacenti e sono stati raccolti elementi concreti per evitare di fermarlo. Le carte ora saranno al vaglio della procura, con cui il dialogo continua. E sui risvolti drammatici che avrebbe un eventuale stop dell'AFO 2 arriva anche l'allarme di Confindustria, preoccupata per gli Ischei, no, per le conseguenze sui livelli occupazionali, ma anche per la strategicità che riveste nel nostro paese la produzione di acciaio, asset fondamentale. La FIOM CGIL auspica che si giunga a una celere decisione sulle linee di indagine già tracciate, per pervenire alla punizione dei colpevoli ed assicurare sia il diritto al lavoro che il diritto alla salute, dice Rosario Rappa. Benissimo. Se qualcuno ci crede ancora nella giustizia italiana, Borghese, ben per lui.
Con la segretaria sociale di gravità del pianeta Terra. Radio Vostok, Radio Vostok, Radio Vostok, Radio Vostok.
Un astronauta, figlio di un carpentiere. Yuri Gagarin, figlio dello Polpo Rosso. Sempre più su, sempre più su.
Bene, benissimo, benissimo. Questa canzone mi dà il via per potervi accennare riguardo le politiche di riformismo crusciuviano e di idiotismo gorbaceviano del caro governo Tsipras, e andiamo a leggere appunto cosa sta continuando a succedere in questi giorni. Infatti la Grecia ha votato le riforme ed è partito il piano di salvataggio. Rientra in parte la fronda in Siriza e anche Varoufakis vota sì ai provvedimenti. Cosa gli resta da fare? Misure su codice civile e banche, plauso dell'Unione Europea, più soldi della BCE, Fondo Monetario Internazionale fiducioso. E se sono fiduciosi loro? Ci avevano ci credo, ci vogliono i soldi della Grecia. Ci avevano scommesso in pochi, ma ieri il Parlamento di Atene ha smentito tutte le Cassandre, lasciando sorpresi anche alcuni esponenti della Commissione Europea. Con una larga maggioranza, 230 a favore, 63 contrari e 5 astenuti, è stato approvato il secondo pacchetto di riforme previsto dal drammatico accordo raggiunto 15 giorni fa a Bruxelles. A sorpresa, tra coloro che hanno votato a favore, anche l'ex ministro delle Finanze, Yanis Varoufakis. La fronda interna Siriza si è così ridotta da 35 a 31 deputati contrari. Sul tavolo c'erano le modifiche al codice di procedura civile e l'adozione delle regole europee sulla risoluzione delle banche in fallimento. Il sì a queste riforme consentirà di avviare il negoziato con l'ex Troika, Unione Europea, BCE e FMI, e chiudere un accordo sul piano di salvataggio entro la scadenza del 20 agosto, quando Atene dovrà restituire 3,2 miliardi alla Banca Centrale Europea. Tsipras, prima del voto, ha ribadito che il compromesso accettato a Bruxelles è stato difficile, ma l'alternativa sarebbe stata la Grexit o il default. Comunque ha rilevato, il piano garantirà aiuti che copriranno totalmente le esigenze greche per i prossimi 3 anni. Inoltre, darà il via alla discussione sulla ristrutturazione del debito. Abbiamo lottato e seminato e vinceremo, ha assicurato il Premier. Immediato il plauso della Commissione Europea, e quando ti applaude la Commissione Europea c'è qualcosa che non va, che ha definito tempestivo e complessivamente soddisfacente il voto, mentre la BCE ha aumentato la liquidità d'emergenza fornita dalla Grecia di altri 900 milioni, come la scorsa settimana. Positiva anche la reazione delle borse, che hanno tutte aperto in rialzo e azzerato poi la crescita sui dati economici americani non entusiasmanti. Parigi è l'unica che ha chiuso in positivo, mentre le altre sono risultate pochissimo mosse. Bene invece l'euro, che si è portato nuovamente a 1,10 nei confronti del dollaro, mentre lo spread italiano è calato a quota 115. Sono cose molto importanti, vero? La settimana prossima il governo deciderà anche sulla riapertura delle borse di Atene, chiusa il venerdì prima del referendum. Un messaggio inequivocabile è arrivato ieri dall'FMI. Il cammino è difficile, ha detto il portavoce Jerry Rice, ma la nostra posizione è chiara. Una ristrutturazione assolutamente necessaria perché il programma sia realmente efficace. L'eventuale coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale sul nuovo programma della Grecia, ha ribadito il portavoce, dipenderà da 2 fattori. Il primo è il cammino delle riforme su cui Atene si deve impegnare attuando le misure prese. Il secondo è la ristrutturazione del debito, fronte sul quale ci devono essere impegni concreti specifici. Il presidente della Bundesbank, Jens Fiedmann, da Berlino ha proposto che tutti i paesi, no, tutti i prestiti concessi a un paese dell'area euro vengano automaticamente allungati di 3 anni quando lo Stato avanza le richieste di aiuto al Fondo Salva Stati ESM, come nel caso della Grecia. Una ristrutturazione resa ancora più impellente dalle pessime previsioni sull'andamento dell'economia. La Fondazione per la Ricerca Economica e Industriale Ellenica, IOBE, ha tagliato le stime sul PIL ellenico che si attesterà tra il meno 2% e il meno 2,5% contro il più 1% previsto ad aprile, trascinando in rosso i prezzi degli immobili che nei prossimi 2 anni sono previsti in inflessione del 18%. Io non so voi, sono stanco di questi giornali capitalisti. Come sono riuscito a cambiarvi il flow della radio in 02.
Still believing. interessate. Oh yes, I do.
La crisi della capitale mostra il vero capitale. Ultimamente gli sfratti stanno susseguendosi in maniera esponenziale, anche a Fontaniva arrivano gli sfratti, però qua il marito si è opposto allo sfratto e la moglie incinta ha avuto un malore. Cose non collegate, credo. Ennesimo tentativo di sfratto contro la famiglia di un ex dipendente di Peruzzo Industria. La moglie incinta sviene e intervengono due ambulanze. È successo ieri mattina. La moglie del signor Madrasi ha pochi giorni dal parto a causa della tensione svenuta, dicono Michele Brombin, segretario Sunia CGL, Gloria Berton, segretaria provinciale CGL, e Luca Rainato di Filctem CGL. Ci è stato impossibile cercare una mediazione perché ci hanno impedito di assistere alla discussione con l'ufficiale giudiziario. Di fronte al malore della donna, l'esecuzione dello sfratto è stata rinviata il 14 ottobre. Il lavoratore, come abbiamo più volte denunciato, oltre a essere stato licenziato, rimarrà senza casa. È inaccettabile che una famiglia con figli minori e un altro in arrivo sia messa in mezzo a una strada. Martedì chiederemo di incontrare il sindaco. I comuni sono lasciati soli di fronte a un'emergenza sociale sempre più acuta. Chiediamo a Regione e Governo di farsi carico di situazioni che un paese civile non può non affrontare con umanità e buonsenso. Anche le amministrazioni locali, però, dovrebbero far sentire più forte la loro voce e denunciare di non essere più in grado di garantire un diritto fondamentale come la casa. Ebbene sì, ebbene sì. E sempre riguardo il capitale, diciamo che in periodi di tranquillità e di benessere economico per chi ci guadagna, ti ruba in modo soffuso, quando è in crisi lo fa anche in modo aperto, come per esempio non pagandoti. Infatti gli operai della cooperativa Arte denunciano che lavorano per Zed, come al solito non li paga. Non è la prima volta che sento lavoratori che hanno lavorato per Zed e non sono venuti pagati, quindi io controllerei un attimo Zed. Per chi ha orecchie buone intenda, andiamo avanti. Avanzano mesi e mesi di retribuzioni, hanno contratti non in regola e denunciano una situazione lavorativa senza dignità. Sono un gruppo di lavoratori della cooperativa Arte Service di Argelato, Bologna, che effettua lavori di facchinaggio per i concerti di Zed Live. Sono romeni e moldavi che si mettono in moto per ogni concerto, dal Geox a Leuganeo a Piazzola, e effettuano ogni tipo di allestimento. Gli 8 presenti ieri alla CGL assicurano di avanzare dalla COP chi 6, chi 10 mesi di lavoro. Siamo ben poco lontani da condizioni di lavoro simili alla schiavitù, denuncia Gianluca Badoer, della segreteria provinciale della FIOM CGL. Ora il sindacato accerterà l'ammontare totale dovuto ai lavoratori e procederà con un'ingiunzione di pagamento, una minuziosa verifica dell'INPS e si darà il via a un iter INPS e si darà via a un iter legale per tentare di recuperare il dovuto. Il legale rappresentante della COP è Mohamed Ramsi, 47 anni, marocchino. L'attività della COP, della cooperativa, è quella di montaggio e allestimento palchi per eventi e spettacoli musicali all'aperto e al chiuso. Alcuni lavoratori hanno già presentato denuncia alla Guardia di Finanza, che ha avviato un'inchiesta. Nessuno dei lavoratori coinvolti sta lavorando più per la COP, che ha rimpiazzato in pochi giorni tutti i lavoratori. Gabriel Untea, romeno, Dragostel Untea, ha denunciato alla direzione territoriale del lavoro di aver lavorato per l'Arte Service dall'aprile 2014 al maggio 2015 e di non aver mai sottoscritto alcun contratto di lavoro. La sua attività consisteva nel carico e scarico del materiale per i palchi e montaggio delle luci dell'impianto audio. Sostiene di avanzare 5.984 euro. Lavorava per 10 ore al giorno, solitamente per i 3 giorni legati al singolo evento. Zed assicura di aver provveduto puntualmente e integralmente al pagamento di tutte le fatture emesse da Art Service. Sì, ma se non erano in regola, non li hai pagati. In merito alle asserite spettanze che alcuni lavoratori, non meglio identificati, asseriscono di non aver partecipato dalla cooperativa stessa... Asseriscono di non aver partecipato dalla cooperativa stessa va rilevato, assicura da Zed, non ho capito nulla, che a tutt'oggi non vi è alcuna vertenza né difficoltà né alcuna verifica ispettiva da parte dell'ispettorato del lavoro. In ogni caso, Art Service ha fornito a Zed copia delle quietanze di pagamento delle retribuzioni a vari lavoratori in Italia, unitamente alle dichiarazioni degli stessi di ricezione di compensi, e pertanto le accuse colgono oltremodo di sorpresa. Tuttavia, in assenza di indicazioni precise in merito alla generalità dei lavoratori, ai periodi di riferimento, Zed nulla in più può precisare e verificare. Sono dispiaciuto per i fatti che stanno accadendo, aggiunge Ramzi. La mia cooperativa vive i problemi comuni la maggior parte delle coop, ma il mio obiettivo è continuare a pagare i miei ragazzi come ho sempre fatto. I miei clienti non possono essere coinvolti in azioni e problemi che non li riguardano. Ta ta ta.
Il cibo è a Milano. Il cibo è un bel panino gustoso. Il cibo è un simpatico animaletto carino. Il cibo è unione, è colore. Il cibo è una mela dell'esse lunga che dopo 3 mesi è bella come il primo giorno. Il cibo è gioco, il cibo è socialità, il cibo è spettacolo, il cibo è divertimento. Il cibo è 2 fette di prosciutto sugli occhi ed un cetriolo nel culo se sei italiano. Il cibo lo paghi tu, ma lo mangiamo noi. Il cibo è lavorare tutti insieme con passione e volontà. Il cibo sta finendo, l'estate sta finendo, sto diventando grande, lo sai che non mi va. Questa era per smorzare i toni. Il cibo è un'idea per uno spot, vecchia come il cucco o realizzata male, spacciata per innovativa e pagata troppo. Il cucco non è cibo, il crucco invece sì. Expo 2015, il grande magna magna generale che tutti aspettavamo, che ci voleva, che ci aiuterà, che non si è capito esattamente a che cazzo servirà, ma è tanto bello e ci farà sentire tutti meglio, tutti amici. Sarà un'occasione unica per molti di riempirsi le tasche e magari fosse solo di cibo. Un'occasione unica, certo, ma non per te.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
لا تسرقوه من السنون، لا تأخذوه من الندى، كتبت مراثيها العيون وتركت قلبي للصدى.
Bentornati, rassegna del venerdì 24 luglio 2015. Passiamo alla parte internautica. Finalmente lasciamo la parte cartacea del mattino, che mi aveva anche allegramente stufato, e andiamo sul sito di InfoOut a leggere la prima notizia di ieri pomeriggio. Riguardo il processo Bifolco sull'uccisione del giovane ragazzo Davide Bifolco a partire dalle ore 9 di ieri è cominciata presso il Tribunale di Napoli l'unica e definitiva udienza del processo Bifolco, che vede sul banco degli imputati il carabiniere Giovanni Macchiarolo con l'accusa di omicidio colposo. Eh sì, per sbaglio l'ha ammazzato. Il 3 giugno, infatti, in Camera di Consiglio, il PM Persico accolse favorevolmente la richiesta da parte della difesa di procedere con il rito abbreviato. Proprio perché si era proceduto con il rito abbreviato, l'udienza si è tenuta a porte chiuse. Fuori dal tribunale, invece, si è tenuto il presidio del comitato Verità e Giustizia per Davide e degli amici di Davide. L'uccisione di Davide è avvenuta nella notte tra il 4... e il 5 settembre dello scorso anno nel rione Traiano. Davide quella sera era in motorino con due suoi amici. I tre ragazzi incrociano una gazzella dei carabinieri che, alla vista del motorino, comincia un inseguimento che si conclude con lo speronamento dello scooter. I tre giovani si ritrovano sull'asfalto. Dalla gazzella esce un carabiniere con la pistola puntata. Quando Davide prova a rialzarsi, viene colpito da un proiettile al cuore. I carabinieri sostenevano di aver riconosciuto sul motorino la presenza di un latitante. Il giovane in questione, poco dopo, pubblicamente smentisce la sua presenza. Circostanza confermata anche da altri testimoni. La versione degli uomini in divisa è ancora una volta quella del colpo accidentale. La scena del delitto viene da subito inquinata. Macchina e motorino vengono spostati. Sul feretro medico di Davide è scritto, sul referto medico di Davide è scritto che la sua morte è avvenuta durante il trasporto in ospedale. Eppure non si capisce perché l'ambulanza, prima di ripartire, sia stata ferma sul posto per quasi un'ora, se le condizioni di Davide erano gravi. Inutile ricordare come nelle ore successive si sia immediatamente attivata la macchina del fango da parte dei mass media, tesa a giustificare l'operato delle forze dell'ordine. Tanti restano i lati oscuri di questa vicenda. E di certo non sarà la sentenza di oggi a poter dare piena giustizia sulla morte di Davide. Fin dall'inizio dell'udienza, tanti e tanti amici di Davide, giovani del quartiere e della città, si sono ritrovati fuori del tribunale per stringersi intorno alla famiglia e continuare a chiedere con forza verità e giustizia. Poco prima delle 12 è arrivata la richiesta di condanna del PM per il carabiniere Giovanni Macchiarolo. 5 anni che con il rito abbreviato scendono a 3 e mezzo. All'arrivo della notizia non sono mancati momenti di tensioni fuori e dentro il tribunale. Forti proteste si sono levate da parte dei familiari di Davide. Il GUP Ludovica Mancini prima ha deciso di allontanare i parenti e poi ha sospeso l'udienza per circa mezz'ora. Dal presidio invece è partito un lancio di uova contro le forze dell'ordine schierate all'ingresso del tribunale ed è volato qualche spintone. Da segnalare anche la presenza di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, altra vittima degli abusi dei polizia. Intanto, in attesa della sentenza definitiva, gli amici e familiari di Davide già rilanciano un nuovo appuntamento. Questa volta proprio nel quartiere in cui viveva il giovane e la sua famiglia, e precisamente sul luogo in cui fu assassinato. L'appuntamento è per le 17, sulla ronda in via Cinzia, nel rione Traiano. Continuiamo con le notizie che troviamo, anziché trovo, sul sito di InfoAuto. E andiamo all'estero, andiamo in Turchia. Dopo Suruk, la lotta degna curda contro la proxy war. La proxy war di Erdogan, dal nostro corrispondente ad Istanbul. L'attacco al centro di cultura di Amara dello scorso lunedì è stato un attacco al principale luogo di organizzazione a Suruk, dove attivisti e giornalisti, rifugiati e volontari si incontravano per confrontarsi e lavorare insieme. Chiunque sia stato a Suruk al fine di partecipare alle iniziative di solidarietà o di aspettare il momento giusto per attraversare il confine con Kobane ha conosciuto l'Amara, che è gestito da una giunta dell'HDP. A Suruk l'HDP ha preso l'80% dei voti nelle recenti elezioni. 330 persone, per lo più membri della SGDF, la Federazione delle Associazioni della Gioventù Socialista, alla studentesca del Partito Socialista degli Oppressi, ESP, avevano raggiunto Suruk da diverse città della Turchia per attraversare il confine e raggiungere Kobane con lo slogan «Abbiamo difeso Kobane insieme, la ricostruiremo insieme». 33 di loro hanno perso la vita. Poco prima del viaggio, l'SGDF aveva condiviso un video su Facebook per lanciare la propria campagna a sostegno di Kobane. Il co-presidente dell'SGDF, Oguz Yuzgev, spiega nel video: «C'è tanto lavoro da fare per ricostruire ospedali e scuole. Un altro piano che abbiamo è quello di costruire un parco per bambini a Kobane, che battezzeremo col nome di Emre Asyan, morto combattendo per Kobane. Stiamo raccogliendo giocattoli, procederemo con la costruzione dell'edificio progettato come asilo nido da parte dell'amministrazione del cantone di Kobane. Chiunque possa insegnare ai bambini ci è necessario qui». Come membro del comitato esecutivo centrale dell'SGDF, Ilke Basak Baydar ha parlato del bosco della memoria che si voleva realizzare. «Pianteremo 500 alberi per omaggiare coloro che hanno perso la vita durante la resistenza di Kobane. Vogliamo anche piantare alberi da frutto in memoria di Berkin Elvan. Un museo di guerra era stato costruito, venendo distrutto nell'ultimo attacco. Sosterremo la sua ricostruzione. Lavoreremo anche nella costruzione di una biblioteca». È questa solidarietà ad essere stata presa di mira il 20 luglio. Una solidarietà che non riconosceva alcun confine tra la Turchia e il Rojava, tra turchi curdi e tra rifugiati e solidari internazionali. In una dichiarazione, il KCK accusa l'HPP di essere il diretto responsabile dell'attacco e sottolinea il ruolo dello Stato turco e del MIT, l'Organizzazione Nazionale di Intelligence Curda, nella sua pianificazione. Ricordando gli attacchi arrivati poco prima e poco dopo le recenti elezioni, il KCK ha dichiarato che l'HPP, attraverso l'uso di bande fasciste, sta conducendo una guerra di prossimità, proxy war, contro il popolo curdo, il movimento per la libertà e gli alleati di questi. Il KCK ha invitato il popolo curdo e le forze democratiche ad intensificare la lotta contro il governo dell'HPK. HPP, mi sto confondendo, scusatemi, il responsabile del massacro di Suruk. Dopo la liberazione da parte dell'IPJ di Tal Abayt dall'ISIS, l'HPP ha reagito come se fosse stata liberata da se stesso, ha minacciato la rivoluzione del Rojava e continuato ad annunciare che sarebbe intervenuto se l'IPJ avesse avuto successo nel liberare la città di Yarablus dall'occupazione dello Stato Islamico. Mustafa Karasu, membro del consiglio esecutivo del KCK, ha affermato in seguito che i guerriglieri non lasceranno mai il popolo curdo indifeso e che l'HPP sta facendo un lavoro sporco che non potrebbe fare alla luce del sole attraverso bande fasciste. Il co-presidente dell'HDP, Selahattin Demirtas, ha detto in una sua dichiarazione che l'attacco non sarebbe stato organizzativamente possibile senza il sostegno dello Stato turco, e ribadendo le parole del KCK ha inoltre aggiunto che il governo di transizione è stato direttamente responsabile per l'attacco che ha ucciso circa 30 persone, lasciando inoltre un centinaio di persone ferite. Demirtas si è espresso a favore della costruzione di una manifestazione per la pace contro l'ISIS questo fine settimana, invitando gli altri paesi a fare altrettanto. Intanto proteste sociali hanno avuto luogo in molte città di tutto il paese. A Istanbul migliaia di persone si sono riunite nella zona di Taksim. Tutte le organizzazioni erano presenti, ma non sventolavano le bandiere dell'HDP o dei sindacati. Bensì quello di Ocalan, al leader curdo, non è permesso l'incontro con i visitatori da mesi, periodo di tempo in cui è tenuto in completo isolamento. Due ore di comunicazione mediatica sono state seguite da cannoni ad acqua e lacrimogeni. Gli slogan pieni di dolore e di rabbia invocavano una vendetta del PKK e gli scontri sono continuati nelle zone limitrofe ad Istiklal, nel centro di Istanbul. Nei quartieri di Gazi, non troppo lontano, le organizzazioni armate di sinistra si sono unite, scontrandosi con la polizia per tutta la notte. Al mattino una stazione delle forze dell'ordine è stata colpita da 10 proiettili. A Mersin, una manifestazione di circa 1000 persone, è stata attaccata dalla polizia con spari che hanno ferito 2 persone. Grandi manifestazioni si sono tenute anche a Diyarbakir e a Izmir, ad Adıyaman, Cizre, Bitis e molte altre città, tanti giovani curdi si sono scontrati con la polizia. Le azioni e le manifestazioni in Turchia sono state accompagnate da molte città di tutto il mondo, dove sono state effettuate dimostrazioni di solidarietà. A Parigi, ad esempio, è stato simbolicamente occupato l'aeroporto. È evidente a tutti ormai come il governo di transizione abbia come nemico politico il movimento curdo e i suoi alleati, non certo l'ISIS. In questi tempi di tensione, la formazione di una coalizione governativa sembra lontana, così che il massacro di ieri potrebbe essere seguito da altri episodi di questo tipo, nel percorso verso elezioni anticipate sempre più probabili. Mentre le iniziative di solidarietà immediate provocate dal tragico evento di Suruk erano molte ed importanti, il Kongra Gay, PKK, ha dichiarato che la rabbia deve essere organizzata in modo efficace e che è sempre più urgente lo sviluppo dell'autodifesa personale come precauzione contro la subdola pratica della guerra sporca da parte dell'HKP. Il giornalista Ahmed Dikle, mentre pone domande importanti per quanto riguarda il massacro e il coinvolgimento di nesso di forze di polizia e di intelligence, ha cercato di prendere in considerazione l'urgente problema dell'autodifesa in questo articolo, che potete andare a controllare se andate sul collegamento intertestuale sull'articolo nel sito di InfoOut. Mentre il primo ministro Davutoglu si recava a Parigi per marciare dopo i fatti di Charlie Hebdo, la sua polizia ha violentemente attaccato le manifestazioni per i martiri di Suruk a casa. Forse dovrebbe essere l'HKP a deporre le armi piuttosto che il PKK, per rendere la Turchia un posto più tranquillo.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo.
nacido en el siglo, siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destino a dual nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Bene, 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 bene. Siamo qui di nuovo, radiazione, sempre, ahimè, o per fortuna, info out. Andiamo a parlare di Notav. Quanto sono felice. Ancora ai cancelli della centrale di Chiomonte. Sesto giorno di campeggio Notav, sesto giorno di iniziative di lotta. Ormai oggi è il settimo. Stamattina è salito tutti i miei amici del movimento Notav, tutti i compagni che sono andati là, tutti i compagni di là, soprattutto da Damigiana Molotov, e andiamo avanti. Sesto giorno di campeggio Notav, sesto giorno di iniziative e soprattutto di lotta, come piace a noi. Stamattina i campeggiatori Notav si sono recati a Chiomonte per un volantinaggio nella piazzetta del mercato. Tantissimi giovani provenienti da tutta Italia a dare supporto all'iniziativa del movimento, e nella mattinata si è deciso di scendere alla centrale e creare disturbo e rallentamento dei lavori al cantiere della devastazione. Tantissimi cori, cosa mi sto perdendo, e le battiture ai cancelli della centrale che hanno tenuto impegnati polizie e digos, piuttosto innervositi dalla continua presenza dei campeggiatori davanti ai cancelli. La giornata di oggi continua, ricca di iniziative. Io consiglierei andare alle 2-3 di notte, dove i cari poliziotti dormano, a rompergli i coglioni ancora di più. Alle ore 18, presentazione libro Cristiano Armati, la scintilla dalla valle alla metropoli. Cristiano Armati, alle 20, no, basta. Alle 20, cena con Dietro i Fornelli, il Comitato Torino e Cintura. E infine alle 22 concerto Egin in versione acustica. Vi aspettiamo, loro ci aspettano, io non potrò andarci, mi dispiace. Però se avete, non sapete che cosa fare, volete andare in vacanza, un ottimo campeggio Notav credo sia la soluzione migliore. Ritorniamo alla Turchia, perché gira la voce che il PKK abbia dichiarato finito il cessate il fuoco con Ankara, e quindi, cioè, perché ampiamente boicottato dalle stesse autorità turche, e quindi molto probabilmente si sentirà di nuovo sparare. Combattenti curdi del PKK sono pure ripresi in una piccola fotina che fa iniziare la notizia. Al massacro di Suruk i mille volti della Turchia reagiscono in modo diverso. C'è chi scende in piazza e urla la sua rabbia contro il partito di governo. C'è chi manda la polizia a reprimere le proteste e blocca Twitter, come se questo potesse far stabilizzare un paese sull'orlo della crisi, come lo fu con Gezi Park. E c'è chi riprende le armi. Bellissimo. Dopo elezioni traballanti che hanno lasciato Ankara sospesa tra minacce di elezioni anticipate e fantomatiche coalizioni pro e anti Erdogan, a rispondere alle politiche verso Kurdistan e Siria è il PKK. Infatti, il Partito Curdo dei Lavoratori ha messo da parte il processo di pace promosso 2 anni fa dal leader prigioniero Ocalan, ma mai portato seriamente avanti dalle autorità turche. E chissà che mettano da parte anche il confederalismo democratico. Ieri 2 poliziotti turchi sono stati uccisi da colpi di pistola alla testa nella città meridionale di Seylanpınar, nella provincia di Sanliurfa, la stessa di Suruk. L'azione è stata rivendicata dall'HPG, il braccio armato del PKK, come forma di vendetta per l'uccisione di 32, ormai 33, giovani socialisti nel centro culturale Amara. La polizia turca va punita, si legge nel comunicato del turco, del gruppo, perché collabora con l'ISIS. E oggi arriva anche una seconda rivendicazione. Il venditore di saponi Mursel Gul, ucciso la sera del 21 luglio a Istanbul con 4 colpi di arma da fuoco, è morto perché è accusato di essere membro dello Stato Islamico. Anche qui la mano è del PKK, che ha rivendicato l'azione, o meglio, del braccio armato giovanile, l'IDJH. Gul avrebbe attraversato per ben 4 volte il ben poco controllato confine tra Siria e Turchia, ha fatto sapere la polizia, e aveva un account Twitter in cui esaltava le azioni del movimento islamista. L'attacco di Suruk ha agitato acque già di per sé poco tranquille, ma il PKK si era già mosso prima. Il 19 luglio un soldato turco era morto durante gli scontri nella provincia di Aydınhamam, una settimana dopo che il gruppo aveva annunciato la fine del cessate fuoco. Lo aveva reso noto il KCK, il gruppo delle comunità in Kurdistan, organizzazione interna al PKK. Il governo turco non ha mantenuto le sue promesse, ha incrementato i posti di blocco e le stazioni di polizia nelle aree curde. Ha costruito un numero di dighe sproporzionato alla produzione energetica curda, ha ucciso civili. I nostri guerriglieri, si legge nel comunicato, con senso di responsabilità si erano impegnati a onorare il cessare il fuoco fin dall'inizio del processo. Ma il governo turco, con azioni arbitrarie, ha già ripreso la guerra contro il popolo curdo e noi non resteremo in silenzio. Se le tensioni subiranno un'escalation, la possibilità di giungere alla pace si allontanano sempre di più. Il presidente Erdogan, primo ministro all'epoca del cessate il fuoco e delle prime proposte della leadership curda, ha volontariamente boicottato un negoziato reale e regge sulle sue spalle il fallimento della pace. Grazie, Fragano. Da tempo, dal carcere, Abdullah Ocalan manda messaggi di distensione dopo aver stabilito la fine della lotta armata. I combattenti curdi si erano ritirati nelle montagne e molti avevano lasciato il paese. Ma il nemico interno è una preda succosa per un paese mai stabilizzato dopo le riforme in chiave islamista imposte dall'HKP. Una Turchia in trasformazione in cui i giovani guardano fuori e scendono in piazza per manifestare aperto dissenso alle politiche neoliberiste del presidente. Erdogan gioca con il fuoco, come ha fatto con lo Stato Islamico, a cui ha garantito una folle libertà di movimento al confine con la Siria. Sarebbe nell'ordine di migliaia di gli islamisti entrati dalla Turchia. Oggi pare troppo tardi per lanciare campagne di arresti di massa alla frontiera, come promesso in questi giorni. In una telefonata con il presidente Obama, Ankara si è impegnata, con il sostegno USA, a frenare l'afflusso di miliziani stranieri e mettere in sicurezza la frontiera con la Siria. Sì, come no. Basta guardare i dati. Nei primi 6 mesi del 2015 le autorità turche hanno arrestato al confine 457 persone, di cui la metà cinesi. Tutti islamisti. Ben poche se si pensa che le Nazioni Unite hanno stimato in 1000 al mese il numero di nuovi adepti dell'ISIS diretti in Siria e in Iraq. Grande Turchia, come al solito.
Sangue.
Bene, bene, bene. Scusatemi, mi ero un attimo distratto. Andiamo a leggere le ultime notizie per quanto riguarda tutto, per quanto riguarda la rassegna. Ho soltanto 9 minuti, quindi anzi 8, devo velocizzarmi. Strage di Piazza Fontana, 41 anni dopo il primo pezzetto di verità giudiziaria. Andiamo a leggere. La seconda corte d'assise di appello di Milano, mercoledì 22 giugno 2015, ha comminato 2 ergastoli per la strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia a Brescia il 28 maggio 1974. Condannati l'ex ispettore per il Triveneto del movimento stragista e fascista Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi, e il neofascista e fonte dei servizi segreti, l'allora SID, Maurizio Tramonte, alias Fonte Tritone. Questo è l'esito del 12° processo per l'eccidio che causò 8 morti e che, se seguiamo la storia di questo processo, molto probabilmente finirà con un'ennesima assoluzione. Ma andiamo a leggere notizie forse un po' più importanti, forse no. Sempre restiamo a Brescia. Chi compra all'asta una casa di chi non può pagare il mutuo acquista la resistenza. Chi compra all'asta appunto una casa con una famiglia dell'associazione acquista la resistenza. Occupato da decine e decine di attivisti dell'associazione Diritti per Tutti, del centro sociale Magazzino 47, l'ufficio AMPE, l'associazione notarile, di via Ugo La Malfa a Brescia. Una protesta contro i pignoramenti e la vendita delle case all'asta di chi non può più permettersi di pagare i mutui perché ha perso il lavoro. Come per gli sfratti per morosità incolpevole, anche per quanto riguarda... mi sono perso, ovviamente. Oddio, scusa, una protesta contro i pignoramenti, perché ha perso il lavoro. Come gli sfratti per morosità incolpevole, anche per quanto riguarda la vendita delle case pignorate all'asta, la situazione è drammatica. Proprio pochi giorni fa venivano diffusi i dati del centro studi Sogefa che indicano la provincia di Brescia come una delle capitali del pignoramenti, con le 1253 case all'asta che la pongono al terzo posto in Italia dopo Bergamo 2307 e Roma 1596, ma prima di Milano 1085. Associazioni per diritti per tutti e Magazzino 47 chiedono una moratoria nel pagamento del mutuo fino a quando non si ritrovi un posto di lavoro. Attivisti e attivisti del Movimento per il diritto alla casa bresciano, mobilitati in gran numero su 2 fronti, questa mattina erano impegnati anche in un picchetto antisfratto a Poncarale, già tenuto in rinvio il 24 settembre. Se volete ulteriori informazioni potete andare sul sito radioondadurto.org. E con questa notizia noi concludiamo la rassegna. Ricordiamo iniziative e scadenze da rilanciare. Principalmente c'è una cena sabato per autofinanziamento alla mensa Marzolo occupata, quindi se volete andarci meglio, è venuto uno strano urlo da fuori, mi sto spaventando, voglio andare via da questo posto, niente da fare, con tutto lo sforzo che posso fare non posso impedire che la rassegna finisca, anche perché non so utilizzare questi computer a Gigi del Diavolo, quindi vi saluto, la rassegna del venerdì vi saluta, oggi venerdì 24 luglio, se potete fare delle buone cose, fate belle cose, mi raccomando divertitevi, continuate ad ascoltare Radiazione, continuate a portare avanti la lotta di classe, cosa posso dirvi? Viva la lotta e alla prossima!
qui è proprio il paradiso terrestre.
Ah. Piantiamo la tenda, ragioniere?
La tenda?
Sì.
Pronti? Dove la piantiamo?
Ma io direi qui. Scarichiamo qui.
Qui?
Sì.
Si attento un attimo. Ecco.
Ma sta pegando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
Silenzio! Qui dormire!
Don't start, make it pop! Dice l'uomo a speaker star! Tonight I'm a fight! You will see the sunlight!
17, 18, 19 luglio, vieni anche tu alla festa di Radiazione. Pianta la tenda Piazzola sul Brenta. Ti aspettiamo con dibattiti, musica dal vivo, area campeggio e il mitico laghetto dove fare il bagno. E ricorda, se il campeggio è la tua passione, vieni alla festa di Radiazione.
Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.